Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio dalla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, Ilaria Gomarasca per Fred Film Radio. Sono qui oggi con Daniele De Michele, regista de I Naviganti.
Ciao a tutti, grazie.
Benvenuto.
Grazie.
Allora, I Naviganti è presentato alle giornate degli autori, notti veneziane, ed è un film che raccoglie le conversazioni e anche le speranze di tutta una serie di artisti e amici, tuoi amici immagino, durante il lockdown del 2020, un po' per superare la solitudine, forse anche la precarietà di fronte alla quale questi artisti sono messi davanti. Puoi dircene di più?
Ma sì, perché io faccio documentari da poco, però gran parte della mia vita artistica l'ho fatta da performer, DJ performer, spettacoli di teatro, quindi la sensazione era che era il mondo dello spettacolo dal vivo che stava andando completamente in crisi, e non per nostra responsabilità, ma al di là dei problemi della pandemia, per responsabilità politiche che si erano disinteressate dello stato dell'arte, diciamo. E questo film era in un certo senso una testimonianza di quello che noi intimamente vivevamo come persone qualunque che si ritrovano con delle difficoltà economiche e delle difficoltà psicologiche legate a un senso di inutilità che è uscito fuori in una società che pare non avesse bisogno dell'arte, diciamo, cosa che non può esistere, diciamo. L'essere umano è fatto per avere dei momenti di grazia attraverso gli spettacoli. Quindi questo film era un po' un'investigazione del nostro vissuto intimo, che chiaramente inizialmente si faceva via Zoom e poi lentamente si apre.
Certo, però è come è cominciato così, e comunque diciamo che mette in luce una situazione che non è ancora risolta, se vogliamo, perché in effetti, come viene detto anche chiaramente nel film, cioè gli artisti sono proprio gli ultimi, un po', cioè quasi l'ultima ruota del carro, un po' gli ultimi ad avere riaperture nei cinema e teatri. Cioè si capisce che la società non dà la priorità alla cultura, la priorità è altrove. Nel film dite chiaramente è il capitale e noi siamo al di fuori di questo gioco.
Ma da un lato il capitale chiaramente va dove ci sono più soldi, dall'altro il problema è stato che il capitale era entrato anche nel mondo della cultura e dell'arte, quindi nel momento in cui c'è una mercificazione della cultura, chi resiste semplicemente è chi è mercificato, insomma, chi ragiona con le stesse cose, chi invece pensa che la cultura debba avere quantomeno una funzione pubblica, diciamo, quindi debba essere fuori da queste dinamiche, chiaramente va fuori dal mondo. E adesso le tendenze sono legate al fatto che chi si salva è chi è grosso, diciamo, ma esattamente come succede negli ospedali, nelle scuole, nelle strade, in tutti i settori cardine. Al contrario di quanto si potesse sperare, cioè c'era la possibilità di rendersi conto che invece il capitale doveva riumanizzarsi proprio dopo la pandemia, sembra che questa cosa non sia cambiata, e quindi l'arte come servizio pubblico, servizio collettivo, è come se non ce ne fosse il bisogno.
C'è Giulia Bonaldi, che è un'illustratrice, che è una dei protagonisti del tuo documentario, che dice una frase molto emblematica: il capitale è una questione intima.
È una frase geniale che lei dice, in inglese è meraviglioso, this fucking capital, perché uno altrimenti può sembrare una presa di posizione politica di stampo proprio marxista, se va, un rifiuto del capitale. Il discorso invece è che se uno va a analizzare cosa è successo effettivamente nella vita delle persone, il problema è che poi questa cosa entra nel tuo più profondo, cioè nella tua profondità, nel momento in cui tu non solo non puoi lavorare, ma in più non ce la fai a sopravvivere, o comunque con delle difficoltà enormi, e quindi nel momento in cui questa cosa entra nel vissuto delle persone diventa intimo e entra in modo preponderante nelle tue fragilità.
Il tuo film è uno dei, devo dire, numerosi film nati da questa pandemia che questa Venezia 2021 raccoglie. Quindi in qualche modo questa situazione che ci ha tutti isolati e resi più fragili è stata però anche un'occasione per alcuni come te di riflessione e anche di creazione, quindi qualcosa di positivo anche è nato.
Bah sì, di fondo c'era questa cosa, io stavo lavorando su altri progetti cinematografici però che si erano ovviamente bloccati, e da un lato c'era una sorta di grande frustrazione nel senso di dire ma non faccio spettacoli, tutto si blocca, io mo che faccio? Dall'altro è chiaro che per chi si muove attraverso le idee, le ricerche, le visioni, peraltro io con la mia formazione da economista, era il momento migliore per investigare le cose del mondo. La difficoltà, anzi, era trovare la chiave che fosse coerente narrativamente con un punto di vista specifico, cosa che ci ho messo molto a trovarlo ed è stato nell'arte, ma inizialmente la questione era vediamo che cosa succede al mondo in generale. Però sì, c'era questa grande ricchezza di riflessioni che si potevano fare e io le ho fatte proprio sul domandarsi cosa succedesse dopo, prima e non durante, era questo che mi smuoveva.
Alla fine del film c'è un omaggio molto forte a Fitzcarraldo, e che poi diventa anche emblematicamente diciamo il poster del film, quindi un'immagine molto, molto intensa che poi portiamo con noi dopo aver visto questo documentario. Da cosa è nata questa ispirazione?
Allora, chiaramente Fitzcarraldo è... Fitzcarraldo, lui per amore del melodramma è pronto a tutto, quindi in quel mondo era una metafora meravigliosa, e il film è di fronte a questa impossibilità, ma vera impossibilità di farci uscire fuori. L'unica cosa che puoi fare è inventarti con la fantasia un'uscita, quindi il problema è che non essendo un vero e proprio documentario ma un misto fra documentario e finzione, ci siamo presi il lusso di rompere l'ortodossia del dire vediamo, probabilmente non riusciamo a fare niente, e cercare una chiave narrativa, quindi la cercavamo. E come sempre le cose nascono un po' per gioco, un po' per follia, e con Daniele Sepe, che è uno dei protagonisti, il sassofonista, e una volta gli dissi guarda, dovresti come Fitzcarraldo entrare nella baia di Napoli e suonare, e lui mi ha detto però devi prima portare la barca su Vesuvio, non sapendo che sono pazzo, e quindi la barca l'ho portata davvero.
E infatti il film finisce con una bellissima citazione: chi sogna può spostare le montagne, c'è un'apertura verso una speranza.
Ma no, la speranza uno se la crea, è come le utopie, sono le cose che ti fanno andare avanti a prescindere da tutto, quindi teoricamente è un film molto amaro, però poi tutti poi in un modo o nell'altro abbiamo cercato dentro di noi, negli affetti, nelle passioni, un modo più profondo e più radicale per farcela, diciamo. È la magia un po' delle grandi crisi storiche, epocali, che portano anche, nonostante tutto, a delle grandi trasformazioni degli esseri umani. E da un lato si può avere molta paura, dall'altro è indubbio che questa cosa ti porta con umiltà a guzzare l'ingegno in un certo senso, quindi ognuno nel suo, e il mio nel fare un film doveva essere un atto liberatorio, un po' iconoclasta, diciamo.
Adesso che la situazione si è un po' normalizzata da un punto di vista dei set cinematografici eccetera, quali sono i suoi progetti?
Dovrebbe finalmente partire il secondo film antropologico dove i villani era il primo, diciamo, di quella serie, dovevi farne tre, e il secondo è sugli artigiani. Ho cominciato piano piano, quindi dovremmo piano piano ripartire finalmente, quindi sarà una sorta, diciamo così, Naviganti era inizialmente un divertissimo, anche sono molto contento perché è nato così, per andare a Venezia con un film punk low cost molto underground mi ha riempito di onore e felicità. Normalmente invece poi diciamo questo mio volano antropologico è molto più rigoroso, e quindi ci sarà questo film sugli artigiani che prenderà piano piano il largo.
Bene, allora speriamo di vederlo a Venezia 79.
Non lo so, 79 o 80 forse. Ci metterò un po'.
Benissimo, grazie Daniele Di Michele di essere venuto ai microfoni di Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.